tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Buongiorno signori, è venerdì 9 gennaio 2026, le 7, 2 minuti 45 secondi. Buongiorno a tutti, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
Buongiorno da Maurizio Paniconi.
Ma signori, che squillino le trombe, che si scatenino gli spettatori pagati e paganti del The Rock Show. Con noi stamani in versione speciale Nicole Fondato.
Buongiorno, buongiorno Ale, buongiorno Mario, buongiorno a tutti.
Come va?
Molto bene, quando vi vedo sempre
però
meglio, certo.
C'è Nicole.
Era una trombetta un po' mesta questa,
sì,
si può fare di meglio.
Sei felice?
Molto.
Di essere qui? Anche
come
nella
no?
Sveglia di merda?
Sono pimpante.
Sì, è vero, è strano. Cioè no, strano, nel senso strano. Strano essere così felici,
certo,
pure con una sveglia del genere, buio, però
come si
oggi
fa a non essere felici di vedervi,
esatto,
di prima mattina?
Grazie alla nostra Nicole, noi oggi capiremo tante cose del mondo e delle nostre vite. Va bene, tra poco torniamo, partiamo con i Black Crowes, Hard to Handle.
Radio Rock Podcast.
Se volete votarla, voi fate un po' come volete, però se volete votarla, andate sul sito radiorock.it/novità, ok? E potete dare una vita più lunga a questa novità e condurla chissà fino a quando avanti nella nostra alta rotazione. Ma buongiorno Nicole Fondato.
Buongiorno a tutti.
Come
allora
va?
Mi sento molto caldi in questa mattinata. Sento
però
che vibra il
sì,
dibattito.
Sì, tra pochissimo poi si è sposta perché per carità,
sì,
per carità,
non
cioè,
vogliamo
importante
vibrare.
No, è importante la situazione internazionale, è importante capire cosa ci aspetta, cercare di commentarla, darvi spazio per liberare le vostre idee. Poi però ci sono argomenti molto più importanti e stringenti, tipo quando è che si deve levare l'albero di Natale da casa, i saldi che sono appena iniziati,
ci sono già le frappe in
le
giro,
brava,
le frappe in ancora giro, abbiamo dei panettoni con i quali
esatto
fare colazione.
Ma bravissimo, già se volete trovate delle succulente frappe.
Buongiorno, dice Manuela, a tutti i ricconi come me che si alzano presto per poter sperperare il proprio patrimonio. Mi piace questa visione della,
sì,
diciamo, della sveglia presto. Buongiorno Emanuele, allora siamo qui in parecchi ricconi che vanno in giro a sperperare il loro patrimonio.
Buongiorno,
buongiorno
Alessandro,
Ale. Ciao.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sta quel figlio di madre ignota di Trump. Non è degno nemmeno di essere nominato. Io volevo mandare un abbraccio e un bacino a quel ragazzo che ha detto di aver finito il 2025 e iniziato male il 2026. Non sei da solo. Anch'io sono il solito panni, poi ti dico solo questo: forza e coraggio, dal basso si risale e basta. È quello che faremo noi tra poco.
Avanti,
bacione a
forza,
tutti,
bravo. Bravo Alessandro, questo mi piace, un buono, un bellissimo atteggiamento,
sì,
per iniziare.
Di risalire,
no?
Pensare
sì,
già alla risalita.
Sì, assolutamente.
C'è un video che gira, ha detto bene l'ascoltatore, c'è un video che
video
gira
Caterina
di un Stuntman, una trasmissione Stuntman molto popolare lì in America, vi chiedo scusa, non ricordo quale, che parla proprio di questo, dei primi dell'anno di Epstein, questa cosa qui, il nostro presidente, e voilà, invadiamo il Venezuela. E ci siamo scordati tutti delle questioni con Epstein e il nostro presidente. Ma io ve l'ho riassunto così.
Molto bene, peraltro, Caterina.
Buongiorno a tutti, benvenuta Nicole, ben arrivata.
Grazie.
Per questo tuo insediamento volevo allietarti con
sì,
l'intermezzo musicale.
Bene.
Bello.
Il meglio deve da venire. Lietata, no?
Ho la pelle d'oca, bellissima.
Vuoi dire qualcosa?
E che vuole dire?
Vorrei ancora di fiori.
Vorrebbe tornare a casa sotto le pezze, ecco.
Penso nel naso destro, là dietro, questo sorriso meraviglioso, no, questa sua eleganza. E pensavo, ma che cazzo mi sono stato a fare? Ma perché? Santi Dio, maledetta povertà.
Radio Rock Podcast.
Cure, Fred M. Love. E c'è un messaggio. Alberto scrive: brava Nicole, ma gli altri? Sarà per sempre? Thanks. Non ho la più pallida idea di che cosa possa significare. Tu ridi,
no,
perché?
Vuole
perché
sapere,
lo sai,
perché vuole sapere cosa accadrà di Emilio e Martina. Penso.
Ah, non so.
E lui si riferisca a questo. Se è una
cosa
accadrà temporanea.
Allora, Emilio girerà il mondo per noi.
Certo.
Nel senso, va in giro per aprire
per
dei dub.
Di
per conto di Dio. Per aprire dei dub e per fare in modo che lui possa tornare più arricchito culturalmente, quindi possa produrre dei contenuti, diciamo, a nostro vantaggio migliori, Mauri.
Eh sì,
tutto sommato per questo.
O fa per noi, capito?
E Martina invece è occupata.
Non provocare te, no, non fare lo
Martina,
che mi provochi tutte le volte.
Martina, se Dio vuole, prima o poi morirà. Cioè, nel senso,
addirittura
ce la faremo, no?
Ma povera Martina, ma che dici?
Non si vuole, non può dare dimissioni, bisogna intervenire in un altro modo.
Forzare
in qualche modo. Solo i più distratti non ricorderanno che invece in realtà dice: ah, benvenuta Nicole. Nicole, tu sei stata qua un paio di mesi, tre mesi?
Due mesi.
Giusto?
Due mesi, quasi due mesi.
Per cui non è una novità, signor. Cioè, è una novità perché era un po' che non trasmetteva con noi e poi penso informazione così. Noi tre non ci siamo mai stati, credo.
Sì, sì, come no?
Noi tre soli?
Soli, forse tet a tet,
non lo so, però in realtà lei nel Rock Show c'è già stata da casa sua, perché vi ricorderete quando stavamo cercando di liberarci di Martina, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Nicole, insomma, ha dato ampia dimostrazione di quanto questa trasmissione sarebbe stata molto più interessante, piacevole, frizzante. Tra l'altro, ti porto la gioia inconsueta della mia compagna, che io ho detto: ah, con noi domani c'è Nicole. Oh. Oddio, che bello! Oh. Sì, che bella, la mia preferita, che bella. Dico: beh, anche meno, calmate. Cioè, nel senso, no, l'ho vissuta anche un po' come una sconfitta.
Come una sconfitta personale.
No, ma invece
essere
no.
messo da parte completamente.
No, no, perché caro Maurizio, Valeria è pazza di Nicole. Ecco.
Vabbè, ma non è la sola, penso.
Dovremmo suggellare questo momento, come questo sì. amore, e concretizzarlo.
Quindi tu mi dici che a quest'ora Valeria è in piedi e sveglia per ascoltare Nicole.
Giudicare dei messaggi che mi ha mandato, lucidi.
Oh, mamma
penso
mia,
sì.
Vale, dormi,
perché,
cavolo.
Mi ha scritto tre quarti d'ora fa, era bella pronta e attiva, penso solo per ascoltare Nicole. Allora,
parola che però di una sveglia.
No, che però è confortante, no? Nel senso.
È meritata, posso dirlo?
Buongiorno, soprattutto a Nicole. Benvenuta a Rock
Bentornata.
Show. Che ne pensi della corsia centrale, del raccordo?
Allora, questo e tanto altro. Diciamo così che finalmente erano anni che lavoravamo a questa rubrica. Nicole Fondato risponde a qualsiasi cosa. Risponde un tanto
sono
al chilo.
Sono pronta.
Domande un tanto al chilo. Per cui da adesso partiamo con 3899 106 600 WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Solo vocali con domande di qualsiasi tipo: personali, problemi, che ne so, di macrosistemi o microsistemi. E rubinetto che perde, situazioni geopolitiche, non sapete cosa fare quest'estate, avete un problema per arrivare a fine mese, consigli d'amore, le domande a Nicole Fondato, che risponderà a tutto. Partiamo con questa.
Buongiorno soprattutto a Nicole, benvenuta a Rock Show. Che ne pensi della corsia centrale?
Allora, che ne pensa Nicole Fondato della corsia centrale? Vuoi una base?
Vorrei la base, per favore.
Una
perché
base diversa?
Vorrei anche che la corsia centrale fosse più utilizzata dal prossimo. Perché?
No.
No. Non parlerai mai più. Perché lui adesso cercherà questo cazzo di effetto per tre quarti d'ora e tu non dirai mai più una parola.
Questa. Sarebbe bello se fosse utilizzata di più la corsia centrale, perché molto spesso c'è chi si mette, dovrebbe stare sulla destra o sulla sinistra e la usa a sproposito.
Non so se avete capito già così al volo, dalla prima risposta, se avete capito quanto cambierà le nostre vite stamattina. Nicole Fondato, domande al 3899106600 WhatsApp e Telegram, quesiti, tutto quello che vi passa per la testa, chiedetelo alla nostra Nicole, che stamattina vi risponderà e vi risolverà le vite. Radio Rock Podcast. No, Mauri, come esprimere giudizi così tranchant sulla vita?
È tranchant stamattina.
Madonna, quanto è tranchant.
Allora, voi a me mi dovete lasciare perdere, perché io ormai vivo della sindrome del vecchio, per cui non ho più freni
di però Mauri,
ecco,
veramente ci
penso quelle
cose.
Sei portato un po' avanti col lavoro.
Sì,
però
penso quelle cose,
no,
che ormai mi posso
anticipo,
concedere
però,
tutto.
Mauri,
no. Allora,
Marissa, la cosa dovrebbe capitare dopo i 75.
Lo so, però
ce n'è 55.
A volte penso addirittura di accostare con la macchina e pisciare così agli angoli delle strade.
Ma non è
perché
così,
mi
cioè,
scarpa la piscia.
Non si può fare, capito?
Poi, appunto,
nel
non
senso,
lo faccio. Però
over 75, 80, quella roba là, uno
lo
dice
posso
vabbè.
Fare.
Sì, lì lo puoi fare.
Vabbè,
mi
posso pure anticipare.
E sono 20 anni, sono tanti.
Un po' troppo.
20 anni sono tanti.
Però ormai io vivo questa sindrome, che devo fare?
Volevo sapere cosa ne pensi dell'odore del Barbour, che a me piace tanto. Ed è odore di maschio alfa per me. E cosa ne pensi tu dell'odore del bar?
Vediamo.
Allora, è un odore che mi riporta un po' così come Proust. Sì, a metà anni 90, quindi quell'odore di cera così fa molto, molto Inghilterra e mi piace molto. Non saprei se definirlo odore da maschio alfa. però è un odore gradevole.
Ok, quindi la nostra Nicole dice sì, sì. All'odore del baba.
Buongiorno a tutti e bentornata Nicole, bentornata. Ascolta, ma il rotolo della carta igienica sul supporto va messo con lo strappo avanti o lo strappo dietro?
Oh, ragazzi, con lo strappo avanti io su questo non transigo. Lo strappo davanti. Va avanti.
Avanti,
va
brava avanti, Nicole. Va avanti. Sì, sono d'accordo con te.
Cioè, allora io ho messo brevetto... sempre avanti.
Sempre avanti.
Quando mi trasferì a vivere dalla mia compagna ormai 15 anni fa, lei usava metterlo dietro.
No.
Io per amore ho deciso di lasciarlo così. Non lo spostavo più. Roba che mi mandava fuori di testa, per me doveva stare solo in avanti.
No, non provarlo è, dietro comunque non è amore.
Che cos'è?
Rassegnazione. È rotture dei coglioni, cioè, è solo quello.
Ciao Nicole, che ne pensi del trekking? Che a me mi fa tanto schifo, però adesso va de moda.
Attenzione Giada. Allora,
Giada, il trekking è interessante, devi saperlo fare in compagnia, nella giusta compagnia il trekking può essere molto gradevole.
Mi piace.
Se trovi, brava, se trovi anche il percorso giusto.
Sì.
Se no può diventare
il gossip giusto.
Queste risposte un tanto archilo da libro delle risposte tu apri vanno bene per tutto.
La democristiana.
Brava cazzo. Era la voce che cercavamo. Pericle.
Buongiorno schifosi, io non sono convinto che Nicole, io penso che sia Martina che mi dà. Allora io volevo fare questa domanda, per influenza, mal di testa, raffreddore, occlusione nasale e tosse, per quanto tempo devo abbracciare un albero? Vediamo che risponde.
Vediamo.
Almeno due giorni di abbracci di albero e un po' di melissa.
Così tu dici?
Sì.
Allora, la nostra Nicole risponde in questo modo, cioè almeno due giorni ed un po' di melissa. Pericle, ti ha convinto? O pensi ancora che...
Ti metti a letto con melissa e chi ti ammazza?
La povera, piccola, tenera melissa.
Buongiorno ragazzi, lo strappo avanti, a meno che non hai una gatta che ti srotola tutto quanto, e allora lo metti dietro.
Strappo avanti, a meno che tu non abbia gatti.
Strappo avanti, su questo bisogna essere anche un po' intransigenti.
Ah, signori, questo è tanto altro, come sentite. Oggi è una puntata molto speciale. Io credo che se siete all'ascolto, alzate il volume e chiamate chi ancora dorme, svegliatelo e ditegli: ehi, corri, c'è Nicole nel The Rock Show. E oggi le vostre vite cambieranno. Perché lei, come avete sentito, non ha paura di rispondere a tutto. Brava Nicole, brava cazzo, bravissima.
Radio Rock Podcast.
Ma lo diremo esattamente quello che è. E noi fuori onda stavamo parlando malissimo di 3899 106 600. Fate voi intanto le domande alla nostra Nicole Fondato, perché che si sappia, noi non perderemo questa grande occasione. Nicole si è messa la sveglia all'alba.
Sì.
Sì. Pensate, poi lei è così, doveva venire qui per le 7. Lei si alza alle 3.
Sì.
Perché poi fai un caffè, l'impasta del pane,
certo.
Fai le flessioni.
Parlo
fai...
con il lievito madre.
Una doccia, una cosa. Tutta una serie di situazioni. Posso dire che sei fidanzata con Fuffo? Sì.
Sì, ormai l'hai detto, quindi sì.
Vabbè, si sa però. Non si poteva dire.
Se c'è Fuffo l'altro.
Tu c'hai una bocca da ciavare, proprio. Ma tu gli puoi fare domande in diretta. Ma queste sono domande che uno fa quando c'hai i microfoni spenti.
Allora, hai ragione, Mauri. So. Infatti, pensavo, mentre lo dicevo, dico, Mauri non sarà d'accordo nelle richieste.
Non
però...
è che Mauri non è d'accordo, è proprio. Cioè,
no.
È il pensiero umano che
ecco, anche pensato.
D'accordo.
Però voglio dire, non è un mistero.
Era una burla.
Fanno il podcast. Sono anche su Twitch. Cioè, stanno sempre parecchio insieme. Uno penserà.
Ma potrebbero dire la stessa cosa di noi due? Cioè, allora,
se non fosse che
punti.
Se sanno teoriamente che tu sei sposato da 20 anni.
E che significa?
Io sono accompagnato da 15.
Beh, questo ci impedirebbe di essere amanti.
No, Mauri, perché loro è un rapporto normale tra uomo e donna. Il nostro sarebbe una cosa malata dei froci. Non si può fare, no?
Invertiti
giocherelloni. Vabbè, comunque, insomma, quindi poi preoccupate pure di quel disgraziato. Che
certo.
Se perde pure, non si sa, la c'ha
le mutande che indossa.
E allora prepara il cambio, le mutande pulite. Che sennò quello va in giro. Fuffo, è uno di quelli che va in giro che mutande zozze.
Ma ne...
non si capisce. Perché se la nostra Nicole non si preoccupasse di, domani te devi mettere questo. Che poi uno che non abbina i colori. o no?
Quello è vero, vedi? Quello è vero.
Insomma, ha tanto, tanto da fare questa povera donna.
Perfetto, mi ha convinto, perché se era veramente Martina, una cosa incredibile. Io sono fricchettona, mica sono Marta.
No, io sono fricchettona.
No, lasciatemi perdere la carota.
Fricchettonaggine, mi avrebbe risposto così.
Su via.
Giancarlo dice: secondo me Nicole in questo momento sta realizzando in quale cazzo di guaio si è cacciata.
Questo però da mo, non è stato stamattina questa consapevolezza, è da tempo ormai che ce l'ho.
Ciao Nicole, buongiorno. Senti, ma che ne pensi di
quello? La cosa più bella è che l'hanno presa seriamente. Cioè, sì, questa, salve Nicole,
questo
buongiorno.
Mi fa onore comunque.
Sì, sì, assolutamente. Sentiamo.
Nicole, buongiorno.
Buongiorno.
Senti, ma che ne pensi di quelli che ci mettono 4 giorni a rispondere su WhatsApp e ti dicono che non ci hanno avuto tempo, che magari la domanda era semplicemente: ah, ma sabato lavori? Bastava rispondere sì o no.
Persone Ciao. Malvagie, bestie di Satana, comunque che vero, non meritano considerazione. Non si fa.
Noi ne abbiamo uno in comune, fa così.
Chi è?
Emilio. Che cazzo? Ti risponde manco
dillo,
se muori.
Tanto ormai sta di tutto. Cioè, ormai non c'è filtro. Allora, poi ero io quello strano.
Che la botta senile ce l'ha fatta.
Capito?
No, non è, ma lo dice pure Emilio, quando ne parliamo, che non ti risponde mai immediatamente. Vabbè, ma non accetta
questa roba. Risponde sempre, però.
Ma quello perché quello ma
sarebbe, no, scusa, subito? No, cioè, se tu fai una domanda lui ti risponde?
Però non è che gliele faccio tante, però privilegiatella,
privilegiatella.
Raccomandati.
No, però Emilio dice pure lui in onda. Ma notoriamente è uno che non risponde.
Con noi lo fa per sottolineare il suo essere
per
molto
gli angoli, dice.
Certo, ovvio.
Ma non serve, è già evidente, cioè.
No, vabbè, però lui così, capito, dice.
A che gli serve? Quando... Se vuole lavori, se no te caccia, cioè più di questo che deve fare.
Beh, ma è così.
Comunque avrai i suoi
ragazzi, buongiorno.
Buongiorno, cosa vuoi?
Buongiorno.
Vi ricordate non è la Rai quando c'era una primissima Ambra che faceva una domanda e diceva perché viviamo, e il gioco consisteva nel rispondere.
Ah beh, no.
Beh, io approfitterei di Nicole per capire la risposta a quella domanda. Secondo me la sa.
Grazie Yuri, approfittiamo tutti di Nicole stamattina. Allora, io avrei un paio di rate da pagare di una cosa, se ci vuoi pensare tu mi faresti
guarda,
piacere.
È cosa fatta.
Ma prima direi, perché viviamo? Vuoi rispondere subito o ti vuoi prendere il tempo?
Per ascoltare il rock show.
Oh la madonna.
Questa è piaggeria
brava,
pure. Vai.
E a noi piace.
Sì, sì, sì.
E a noi piace assai.
Buongiorno ragazzi. Oh Martina, complimenti, sei diventata molto più brava a fare le imitazioni. Sembri Nicole.
È vero, eh?
Sembri Nicole, incredibilmente. Da quelle che avevi fatto l'altro giorno, che tutti dicevano che schifo, adesso invece sei migliorata. Brava, hai studiato. Brava, brava.
Brava.
Buona giornata.
Brava. Radio Rock Podcast. Come si fa a resistere ad un attacco di starnuto in diretta? Questo è tanto
non
altro ancora.
Non si resiste.
Tra l'altro, ma so solo io, anche voi vi dà quel senso di bellissima liberazione starnutire, proprio che dici ah che bello.
No, io cosa che trovo odiosa, lo starnuto, anche
sì, è odioso, è vero.
E devo tapparmi sempre il naso io quando starnuto.
No, è pericolosissimo.
Sempre.
Ma stai scherzando, scoppia il tipo?
Non riesco, proprio non ne devo.
Cioè,
devo...
tu non li fai?
Non li faccio.
No, invece
devo
devi
tapparmi
farli,
il naso.
Devi mettere un fazzoletto e fare e liberare, perché altrimenti quella pressione che tu in qualche modo intrattieni spinge sul padiglione.
Lo sguardo a te
sul timpano, davvero
io
ti si fora. Ma ti si fora, te lo dico.
Davvero?
Ah, Nicole, se si fora,
che
dai.
Possa forare il timpano.
E allora
attenzione,
non lo farò mai
più. No,
non
farò malissimo.
Lo
so, però fa
siete
malissimo.
Anche voi preoccupati per il fatto che a Nicole potrebbero perforarsi tutti e due i timpani? Che poi che cazzo di strana malattia è? Non vuole mai cioè tu
non
nella tua vita
no.
Non hai mai starnutito?
No, non riesco a
posso credere.
No, devo tapparmi
all'età tua, a quasi 60 anni ci è arrivato così.
Suonati, non riesco a starnutire, devo mettermi
lei è una cosa proprio che gli dà fastidio. Non ve fate neanche vedere. A volte ho visto.
Ma poi ma li odorano sbroccati. Gli starnuti.
Ma di che?
No, quelli sono scuregge, scusa,
no.
Mica non ho io un
non mi è mai capitato che qualcuno arrivi che starnutisce vicino e fa.
Ma chi è che ti starnutisce addosso? Scusami, però. Dal non farli a starnutire addosso a un altro, passa.
Amici di Radio Rock, vi confermate che a volte gli starnuti maleodorano?
Amici di Radio Rock, sì. Beh, via, parliamo di Trump, da Groenlandia o degli starnuti che maleodorano? Non ho mai sentita io starnuti, ma come sarebbe stato?
Guarda, io sono due capisaldi.
I stornuti non sanno di niente, non starnuto,
no,
è in aria.
No, perché se sputazzi mentre starnutisci, se non ti, non ti contieni, poi c'è nell'aria, si spargono queste particelle.
Non
starnuto,
conto è vomità, che sono due cose diverse. Cioè, che
c'è il diffusore al posto del naso, che c'hai? Cioè, che succede?
Però mi è capitato, non so se è solo la mia esperienza.
Ma chi frequenti?
Persone che starnutiscono male.
Col
allora,
culo.
Forse.
Scusate, lo starnuto? No, amico. Aerofagia, hai dei problemi, fatti curare.
Sono
cose diverse.
Va bene.
Bah. Staremo a vedere, questo e tanto altro ancora scopriremo stamane. Mamma mia, che mattinata pirotecnica. Ma veniamo all'argomento del giorno.
Sì.
Quando smontare l'albero di Natale? Ecco perché bisogna... L'avete smontato? Tu hai smontato?
Io non ho fatto proprio quest'anno. Ho proprio smontato tutto la radice.
Fatto l'albero.
Non ho fatto l'albero. È stata una festa un po' Natale un po' mesto quest'anno.
E lascialo perdere, ci avrai i motivi suoi, no?
No, non abbiamo fatto
ma
l'albero.
Ma no, ma pure se c'è una motivazione grave, te muore uno, non fa niente, l'albero va fatto.
L'albero. Non lo fa, insomma, però insomma, se posso rispondere alla tua domanda, generalmente mi arreca del tedio l'idea di togliere le decorazioni, quindi
non lo fa
rimando.
Ultimamente c'è chi le lascia per tutto l'anno.
Perpetua.
È una malattia.
Sì, perenne.
C'è più Natale. Lasci tutto l'anno, il gusto è quello. Allora, non sono d'accordo col fatto che si debba fare l'8 dicembre, è troppo tardi. Io lo faccio fine novembre. Sì, al massimo l'1 o il 2 dicembre deve essere tutto pronto. Tutto deve stare almeno un mese a casa allestita, sennò che festa è?
No, anche perché casa mia diventa tipo la casa di Babbo Natale. Infatti, quando devo togliere tutto, mi vengono tipo gli spasmi. Gli starnuti puzzolosi mi vengono. Ecco.
Starnuti puzzolosi. Ma mi sta venendo da vomitare, ragazzi. Allora.
Ha ragione. Provate a mangiare cipolle e starnutire.
Ecco. Vedi?
Ma poi torniamo a parlare dell'argomento importante che è l'albero di Natale.
Certo.
Adesso che test è? Mangiate la cipolla e poi starnutite. Che test è?
Sì, anche no, se parli, se mangi cipolla, non è che proprio odori.
Però si fermenta nel naso, non so, nel naso
fermenta.
Comunque ci sono delle particelle.
Succede
che
qualcosa
fermentano
nel naso.
Certo. Sì, è un po' come la lanice, cioè è un po' come l'ombelico.
La fermentazione.
Quello per esempio è
un
grande
del
mistero. Io mica ancora ho mai capito perché nell'ombelico vengono.
Viene quella lanugine.
Sì, maglione della lana. Che perché?
Quello non lo so, però anche quello, se tu vai lì, può male odorare anche quella
orifizio.
La fermentazione nel naso.
Ma che cos'è?
Senso biologico.
Ma smettetela pure di fare ricerche.
Però a questo punto, se lui vuole fare un approfondimento scientifico, non trappiamo le ali comunque alla
fermentazione. La fermentazione nel senso biologico di un processo microbico che produce alcol o anidride carbonica non avviene normalmente nel naso umano sano. Il naso e i seni paranasali ospitano una microbiota complesso che metabolizza le sostanze.
Stiamo parlando veramente di questo.
Sì.
Okay.
Radio Rock Podcast.
Papa Roach, Cataline. Buongiorno. Un giorno d'ulegizzo.
Buongiorno a tutti ragazzi. Questa me la devo dire a proposito dei starnuti. Un mio grandissimo amico, pace all'anima sua che non c'è più. Avevamo circa 16 anni. Io stavo seduto sul letto con una chitarra elettrica in braccio praticamente. Bevevamo il crodino e patatine. L'ho fatto ridere mentre stava con crodino e patatine impastata dentro la bocca. Ma starnutito in faccia mentre rideva. E ragazzi, cioè... Ragazzi,
ciao, immaginiamo, non andare
che
oltre.
Vabbè, ciao.
Non andare oltre.
Non ho capito, è morto per questo, amico?
No. Però... Era morto dopo, penso.
Okay.
Dici che è morto così?
No.
Oh, mamma purello.
Ha ragione Nicole. È risaputo degli starnuti fusosi che ci si soffia il culo, va bene?
Oh. La lanugine dell'ombelico è praticamente la lanugine delle mutande, che i peli trasportano dalle mutande e finisce tutta là dentro. I Mythbuster una volta ci hanno fatto una puntata.
Ah, sì? Sono le mutande ascellari, però. Mutande
non ho capito,
molto
i peli c'hanno le braccia, non capisco. Cioè, sono peli prezzi.
Tipo dei polpi.
Ma no.
Capirei io che devo fare.
Che ti sa, non lo so,
essendo tricologicamente
produrrai lana come una pecora,
cioè, sì, potrò fare maglia di cashmere,
perché in effetti è una cosa più maschile questa qui.
Ma perché il pelo c'ha i bra, si muove, che fa? Non capisco.
Il pelo è così,
ma che è un pelo?
No, vabbè, perché è un pelo?
Ma come, perché?
Cioè, perché è fermo? Non è vero che i peli stanno fermi?
I peli
fermi,
si muovono adesso.
Ma certo, scusa, quando uno dice mi si sono addrizzati i peli, e perché si addrizzano?
Però che accadono delle cose strane alle vostre mutande comunque. Questo l'altro giorno con Marco abbiamo indagato il mistero del buco, delle mutande che si bucano sotto, dei boxer. che fanno
quelle sono le palle.
Nicole, perché non sei rimasta a dormire?
Poi dai Nicole, hai qualche altra questo della piccola
cosa chicca? Ma che freccia al mio arco ancora. No. E adesso questa della lanuccia, quindi cioè, diciamo che nelle mutande c'è un macrocosmo interessante, sì, di cose che si muovono.
Non lo so, di modi.
Buongiorno, poi c'è chi proprio vedi, lui sì, è proprio, ha deciso Francesco che
okay,
di, è un momento di approfondimento, buongiorno, buongiorno, quando si starnutisce
sì,
si produce più saliva, ecco, viene nebulizzata nel momento in cui si fa lo starnuto, quindi
okay,
puzza per gli altri, non per chi lo fa,
è quello. Io sono,
io vorrei subito sospendere
d'accordo
il suo discorso, che sta venendo da vomitare, va bene? È una cosa che detesto proprio, cioè, che cazzo parlate di queste zozzerie? Ah, allora, oh, mannaggia la mia. Dunque no, volevo invece, dov'è? Eccola qua. Allora, parliamo delle nostre vite, parliamo di noi altri lavoratori, perché il Sole 24 Ore, in collaborazione col, conoscerete il sito, come si chiama, che poi i puristi qui, LinkedIn, quello che chiudiamo, che LinkedIn, noi chiamiamo, quelli che noi chiamiamo diciamo LinkedIn, volgarmente LinkedIn, in realtà la pronuncia è
LinkedIn.
Oh, Madonna santa, oddio,
abbiamo fatto saltare
anche la base. Bene, grazie. Diciamo, sono 24 ore insieme a LinkedIn, hanno fatto questo studio per cui emerge un dato, che praticamente un lavoratore su due in Italia, quindi 52%, sì, anzi no, scusate, a livello globale, occhio, occhio, pensa di cambiare lavoro nel 2026. Trovare un nuovo posto è diventato sempre più difficile, secondo appunto i dati emersi dal social che si occupa appunto di lavoro, però il mercato del lavoro in Italia in realtà resta dinamico, ma è percepito come sempre più complesso dai professionisti, con luoghi di lavoro che includono ormai quattro generazioni diverse. C'è anche una grande struttura dovuta al fatto che in pensione non ci si va più. In realtà, se ci pensate, trovi il quasi settantenne con un neoassunto magari di 22, cioè parliamo di nonno e nipote più o meno. Malgrado tutto ciò, insomma, vabbè, malgrado la difficoltà, un lavoratore su due nel 2026 pensa di voler cambiare lavoro. E allora la nostra domanda è: siete tra questi? Uno su due significa che qua dentro uno e mezzo di noi
è insoddisfatto.
È insoddisfatto, vorrebbe cambiare. Sei tu, Nicole?
Vuoi accollarla a me questa cosa?
No, non lo so, dico, sei tu Nicole? Vuoi cambiare Nicole?
Non sono io.
Sei tu Mauri? Vuoi cambiare tu Mauri?
No, non sono
chi
io.
Chi è? Allora sono io. Attenzione, sono io? E tu? Perché sono io? E perché non l'ho mai detto? E cosa vorrei fare? Ah, quante domande oggi al The Rock Show di insaziabili curiosità. No, a parte gli scherzi, fate parte di questo 52%? Perché è un dato abbastanza importante. Cioè, veramente... uno su due, cioè metà della gente può cambiare lavoro, è...
Ma sai che questo, come argomento di conversazione, se uno pensa comunque si va nel proprio microcosmo, quindi non fa statistica, però effettivamente uno degli argomenti di conversazione più frequenti è l'insoddisfazione per il proprio lavoro. Cioè difficilmente mi capita di trovare qualcuno che è pienamente soddisfatto del posto di lavoro che ha,
però,
o del lavoro
sì,
che ha.
Hai ragione, me ne sono reso conto specialmente negli ultimi anni, qualsiasi cosa tu faccia, una serata tra amici, prima o poi si va a parlare di quello e prima o poi emerge. Però mi chiedo, quanto è diventata tipo ormai una moda il lamentio e quanto è vero? Attenzione, lasciamoci
attenzione,
così.
Lasciamo così. Questo interrogativo.
Radio Rock Podcast.
Eh sì. Proprio così. Cantano, se il tamburo ha perso i sogni, chissà, insomma, vediamo un po' se noi, i nostri invece... ce l'abbiamo ancora o no? Anche perché oggi con noi ospite in studio Nicole Fondato, ospite, padrona di casa Nicole Fondato, un ritorno dopo aver passato forse i due mesi migliori di
della
tutta
mia
la sua vita, ma non solo professionale, anche umana.
Io ancora mi sveglio la mattina e penso, ah, se
che
solo potessi tornare a quei tempi.
Quei due mesi lì, la nostra Nicole Fondato che sta rispondendo a tutte le vostre esigenze, qualsiasi tipo di domanda a lei ha una risposta pronta, tanto che gli frega. Sono tanti archilo buttate lì, ma stavamo parlando di questo dato emerso dal Sole 24 Ore che in collaborazione con la piattaforma dedicata e il social network, diciamo, del lavoro, LinkedIn, come dicono quelli bravi, a livello globale il 52% degli analizzati pensa di voler cambiare lavoro nel 2026, che è 52% della popolazione mondiale, è tanta roba più o meno.
Buongiorno Ale, buongiorno Mauro, buongiorno a Nicole. A Nicole, ma io dico, cioè, la tua fascia tranquilla con Fuffo.
Sì.
Sei venuta di mattina con questi due masnadieri. Cioè, lascia perdere.
Masnadieri è bello, eh. È
comunque,
bello.
No, io so dalla parte del 100% di quelli che non gli va proprio più da andare a lavorare perché si è rotti i coglioni. Faccio, faccio statistiche anche io?
Sì. Direi proprio di sì.
Sì, sì. Qualcuno dice, ma questa traccia di Sick Tamburo solo a me ricorda i Prozac più? Attenzione.
Qualcosa sì, è vero.
Qualcosa sì, non sei solo in questo mondo infame. Sentiamo ancora.
Ciao. Non bisogna cambiare lavoro.
No.
Bisogna cambiare all'interno del proprio lavoro la specializzazione. Per rimanere sempre costantemente attivi dovete prendere una specializzazione all'interno del vostro lavoro ogni 5 anni, così vi sembrerà di avere sempre un nuovo lavoro.
Allora, ciao. Non dici una cazzata, caro Roberto, lo dici in un modo, in un tono che sembra un po' una perculata, ma in realtà non dici una cazzata. Il discorso dei 5 anni, per esempio, all'estero è molto applicata.
È molto
cioè,
applicata.
Si dice che in realtà una persona dovrebbe cambiare ambiente di lavoro o mansione o proprio azienda ogni 5 anni
o anche
circa.
Crescere all'interno di un'azienda
o crescere all'interno di un'azienda.
Dato volevo fare una piccola precisazione sì, perché prima precisazione era su Sick Tamburo perché i Sick Tamburo, i membri di Sick Tamburo erano i Prozac più, quindi è per questo che si assomigliano.
E ha subito svelato e messo a tacere le polemiche.
Esatto, però tornando al lavoro effettivamente bisognerebbe anche capire questo 52% perché vuole lasciare il lavoro, perché non è adeguatamente retribuito, perché l'ambiente è un ambiente che non è stimolante, perché magari il capo non lo valorizza. Quali sono i parametri per cui uno poi vuole cambiare lavoro? Questo non ce lo dice la ricerca.
Allora, la ricerca non ce lo dice, ma diciamo risale a delle motivazioni generali. Ha realizzato questo report sul mercato con un approfondimento sul diverso approccio generazionale, elevata competizione, incertezza rispetto alla propria adeguatezza ai ruoli disponibili, divario tra competenze possedute e quelle richieste, sono i principali fattori che complicano le ricerche del lavoro. Secondo quanto dicono i 2/3 degli intervistati coinvolti, c'è cioè il motivo per cui poi dicono, oddio, ci riuscirò a cercarlo? Sul motivo in realtà è un motivo molto generico, cioè nel senso vogliono cambiare lavoro, fine, per n motivi, cioè non mi piace più, cerco economicamente la soddisfazione maggiore, non, come dire, per esempio i più giovani guardano oltre confine in cerca proprio di opportunità migliori anche di vita proprio, quindi in realtà
giovani,
è proprio una roba.
I giovani sono molto più orientati verso comprensibilmente un giusto rapporto di retribuzione e anche ore di lavoro, cioè non hanno l'intenzione di passare intere giornate di 12-13 ore a lavorare, così tanto per, perché siamo una famiglia, che è una delle fregature più macroscopiche della nostra generazione.
Perché c'è ancora qualcuno che racconta questa storia?
Sì,
sì,
come no. Sì, sì.
Ma non ci posso credere, dove?
C'è, ci sono delle realtà in cui comunque...
No, non ci posso credere che ci sia ancora qualcuno che ti dice no, ma vieni da noi perché in fondo noi qui siamo una famiglia.
Allora, chiediamolo agli amici di Radio Rock, all'ascolto, amici e amiche, a voi qualcuno, insomma, avete mai sentito questa storia della grande famiglia che è una gigantesca...
No, dai, non ci posso credere che c'è qualcuno che ancora lo dice, dai.
No, non è che c'è qualcuno che ancora ci crede. Radio
Rock Podcast. Ci siamo, brava Nicole, brava, attenta.
Sono allerta.
Spesso l'unico modo per far crescere il proprio stipendio è cambiare lavoro, scrive il nostro Flavio in risposta a questa notizia che stiamo dando, per cui il Sole 24 Ore avrebbe accertato che, grazie ai dati analizzati insieme alla piattaforma LinkedIn, piattaforma che conoscerete tutti, diciamo adibita un po' al, è il social del mondo del lavoro, diciamo così, dai.
Sì.
Il 52% della popolazione globale, dei lavoratori globali nel 26, quindi in quest'anno qui, vorrebbero cambiare lavoro, il che significa che uno su due, tanta roba. Lorenzo
Cazzoli, sì confermo, sì, esiste sì. Ancora qui siamo una grande famiglia, io gli dico sempre, guarda, io la famiglia mia non la sopporto manco a Natale, figurate se ne voglio un'altra. Ciao.
Ciao.
Buongiorno ragazzi, guardate che questa storia è molto attuale, nel senso tutte le aziende dicono vieni che siamo una famiglia, oppure per esempio quando ti vogliono dare un lavoro tipo un culatura ti dicono ma questo è molto sfidante.
Sì.
È sempre così, a me quando mi devono ammollare le patate bollenti mi dicono che è sfidante, capito?
Certo.
Quindi poi le responsabilità devi pigli tu invece che loro. Però vabbè, l'importante è che poi alla fine il lavoro è figo, certo, e ti pagano bene, l'ambiente è buono. Vabbè signori, di nuovo
tanto
buongiorno.
Gira a sinistra verso via Civiltà delle Macchine, forza. Allora, Nicole è la prova che non tutto è vero. visto che ormai le trasmissioni le fa tutte lei. E poi del discorso della famiglia è vero, molto spesso e volentieri si usa perché giustamente siamo figli tutti della stessa madre. Indovinate un po' la madre chi è.
Esatto.
Luigi, chiedo scusa. Buongiorno Nicole, ho sentito solo adesso che ci sei anche tu, quindi ecco, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Bene. Ultimamente, dice il nostro amico Moran Dearth, quando mi dicono sta cosa della grande famiglia, rispondo che allora il lavoro non fa per me, perché a casa mia ho già una famiglia e a me interessa lavorare per mantenere quella, non la famiglia del capo, va bene? Potrei chiedere in tale situazione troppi lavori de facto? No, non lo puoi chiedere. Buongiorno, sì, scrive secco Marco, gli ho fatto all'ultimo che mi ha detto sta cosa della famiglia, gli ho fatto vertenza.
Visto, giusto, è direttissimo. Lui ha pronunziato la parola famiglia vertenza, per direttissimo.
Ho visto che eravamo una famiglia e quindi straordinarie trasferte non si pagavano. Mortacci tu un'altra volta, calma.
Eh sì, perché il sottotesto è quello, siamo una famiglia e quindi, ci molliamo tutti quanti per una giusta causa, ma poi nella ridistribuzione delle cose poi la famiglia vale solo quando tu devi mettere qualcosa sul piazzo. Sì, non
la tua cosiddetta, se la tua cosiddetta famiglia lavorativa è veramente una famiglia, allora ti rispetta, va bene, lavori solo le tue 8 ore senza sentirti criticata, ti dedichi anche alla tua vita privata senza interferenze di capi, senza scrupoli, sei pagata decentemente, ti fanno anche progredire, insomma, se non lo fa allora è un ambiente tossico. Va bene?
Perché, ma non è mai capitato, penso a molti di voi, che tu fai le tue ore, quindi alle 6 si suppone che tu debba uscire e arriva la battuta, ah, oggi fai mezza giornata, sì, sì, eh? Sì. Oggi buttiamo la penna,
sì, certo.
No, questa è l'ora in cui io dovrei uscire tendenzialmente, quindi un po' il ricatto della famiglia è quello che fai a papà. Esci prima, no?
Se serve, che se fai? Serve, non contribuisci?
Buongiorno. Immediatamente quando ho acceso la radio ho sentito la canzone, ho pensato a quando lavoravo in Italia. E io non ero più tra i più giovani neanche quando me ne sono andata all'Italia quasi 10 anni fa. Per i motivi che avete elencato del lavoro, non c'era proprio più, non c'era tempo da vivere, non potevo neanche fare i piani per il futuro. Perciò la canzone mi fa pensare da allora. E sì, era una grandissima famiglia dove alle 7 di sera si usciva, avevi fatto mezza giornata e potrei raccontare episodi da altro che il diavolo veste Prada. Invece adesso vivo in Inghilterra, ho dovuto cambiare varie cose anche qui, però mi trovo molto bene e non cambierei lavoro, e questi stanno tanto più avanti che non ti chiedono di cambiare lavoro come si faceva prima, cioè non ti aspettano che tu cambi posizione o ascenda, ma che magari se preferisci stare dove stai ampli le tue competenze in merito a quello che fai, che è veramente una cosa bella secondo me.
Che è assolutamente bella, e tra l'altro questo però è un bug dei lavoratori, che di tutti, qualsiasi lavoro si faccia in qualsiasi campo, dal settore artistico a quello più, come dire, alienante, manuale, il problema è che molto spesso in effetti cominciamo a sederci e non, invece in realtà uno dovrà, anche perché considerando che le nostre vite lavorative si stanno allungando sempre di più,
si allungheranno, quindi, sempre di più.
Eh sì, in cristiano normale è più o meno, io penso, circa 35-40 anni della tua età passi al lavoro, no? E che cazzo, 40 anni è la stessa cosa? Dai, no, uno dovrebbe dentro il lavoro cercare di fare cose diverse.
Ma tu lotti ogni giorno per fare lo sto lavoro? E di 40 anni è la stessa cosa?
Non hai capito quello che dico? Come famo? Fai uguale sempre, tu sempre uguale?
No, sempre diverso.
Non è diverso.
E che fai di diverso? Vedi qua davanti al microfono e parli. Che fai?
Io vedi.
Qual è la cosa diversa che fai?
È una provocazione stupida, perché o è una provocazione stupida che vuoi creare dibattito.
No, che creo
oppure
dibattito.
Sei stupido tu.
Allora dimmi qual è la cosa diversa che fai da 20 anni a sta parte.
Fai tante cose diverse.
Vabbè, sì, noi sì.
E allora però che cazzo
a livello
dici?
Radiofonico, che fai di diverso?
La trasmissione è diversa. Quello che faccio dopo la trasmissione è diverso. Poi se tu non lo fai, il problema è tuo.
Radio Rock Podcast.
Attenzione. Sto scaldati gli animi qua,
siamo fumantini.
Occhio. Occhio che guarda come va a finire, no.
Allora calcolate che io ancora devo percepire il compenso del mese di settembre da una ditta dove lavoravo prima.
Però sei anche molto attaccata ai soldi tu,
Beh, vuoi ancora settembre.
In sede di colloquio mi dissero che noi siamo come una grande famiglia, mannata la pianza, coccia,
non del culo si dice.
Stanno maledetti.
Buongiorno cari, buongiorno da Radio Rock. Sì, mi trovate d'accordo sul discorso lavorativo. Io, considerate che faccio il mio esempio, sono circa quest'anno 14 anni che lavoro comunque in un istituto di ricerca, e nonostante la varietà comunque dei lavori affrontati e delle ricerche eseguite, io alla fine mi ritrovo comunque più o meno sempre là, nel senso che comunque essendo un tecnico e non un ricercatore, diciamo, da un lato sono molto versatile, dall'altra la mancanza di specializzazione, perché non sono un micologo, non sono un entomologo, eccetera eccetera, ha fatto sì che comunque la mia crescita lavorativa non ci sia stata moltissimo, anzi quasi praticamente per niente in tutti questi anni.
Però
un colpo al cerchio nella botte, nel senso che quest'anno hanno messo obbligatorie 40 ore di formazione per tutti, e in quel caso almeno lì comunque abbiamo fatto dei corsi, webinar eccetera, anche molto interessanti su, che so, intelligenza artificiale, cose varie. Niente, buona giornata cari.
Buona giornata. Appunto, poi io non vorrei essere becero, terra terra. Poi gira sempre anche un po' intorno a qua roba là.
Ma no, per forza, ma anche perché è capitato anche qui, non fa statistica, sono cose aneddotiche, però ho sentito spesso comunque di persone che nel momento in cui lasciavano, poi davano le dimissioni, improvvisamente i capi scoprivano che c'era la possibilità di dare un aumento, di cambiare, cioè alla fine la valorizzazione del dipendente avviene quando lo stai perdendo, allora a quel punto diventa fondamentale, indispensabile, si corre ai ripari. Non si può fare prima questa cosa. Se tu pensi che un dipendente sia indispensabile, dovresti valorizzarlo e farlo crescere in corsa, spremerlo poi fino a quando la persona decide di cambiare lavoro. Non ci puoi lasciare così.
Però poi anche di contro c'è anche il fatto che il dipendente dovrebbe tenere quantomeno all'azienda, no, per la quale lavora. Io per esempio da questo punto di vista riesco a essere molto aziendalista, cioè capisco che il bene dell'azienda è anche il mio bene.
Anche là, perché banalmente se chiude, certo, andiamo a casa.
Là dove il bene però viene anche distribuito. Ecco,
è la sensazione che sia un rapporto di scambio. Io mi impegno, metto a disposizione le mie competenze, il mio entusiasmo, però ci deve essere comunque un corrispettivo e una prospettiva di crescita, perché sennò tutto ristagna. Quindi se tu pensi, vuoi valorizzare il lavoro di una persona, devi anche accompagnarla in un percorso di crescita.
Perché a volte quello che non si capisce, parlo da parte, poi per carità, il datore di lavoro in genere, sia esso un imprenditore o stato, quello che è, anche lo Stato, quello che non capisce è che tu dei due o tre appigli, diciamo, per esempio le mie valutazioni sui lavori in genere che faccio sono di tre ordini: economico, artistico e professionale. Cioè, nel senso, uno dei tre aspetti ci deve stare, uno dei tre. L'ideale sarebbe chiaramente far sì che nello stesso lavoro concidano tutti e tre gli aspetti, no? Però almeno uno deve essere rispettato, per cui una soddisfazione economica o una realizzazione artistica o un percorso professionale ci deve essere, altrimenti.
Ma noi abbiamo comunque esempi di aziende virtuose che comunque mettono a disposizione del welfare state, comunque che si occupano del dipendente, perché individuano nel dipendente la risorsa fondamentale.
Sì.
Quindi più è soddisfatto e appagato il dipendente, più rende e più comunque produce sul lavoro. La soddisfazione del dipendente non è marginale, perché viene proprio
è fondamentale
certo, perché poi è da lì che arriva la produttività. Un dipendente scontento è un dipendente che non lavora bene.
Lavora male.
Però questo è un aspetto che viene molto spesso trascurato, cioè a livello imprenditoriale il concetto è: ti spremo finché posso e poi pazienza, non ci sei tu, c'è un altro.
Secondo me, diciamo, alcune motivazioni possono essere il fatto intanto dei redditi medi bassi, che quello è innegabile, ed è su quasi ormai tutti i settori. Poi anche la cultura nostra italiana, no? Poco basata sulla meritocrazia, quindi spesso ti trovi superiori, magari selezionati.
Sì, è chiaro, è un aspetto molteplice che poi si ripercuote in questa paralisi.
Radio Rock Podcast.
È proprio, come dire, l'hanno detto i Joyce Manor, il prossimo 30 gennaio vedrà la luce il loro sesto lavoro in carriera, I Used to Go to This Bar. Noi vi proponiamo il singolo All My Friends Are So Depressed. Se volete votarlo, andate sul sito radiorock.it alla sezione novità e saprete goderne. Intanto però, Radio Rock Promotion. Quando i giochi si fanno duri, i duri entrano in campo. Buongiorno, dottorissimo Cole.
Speriamo che non entrino troppo nella parte sbagliata in Brasile.
Calma, bravissimo. A proposito di questo,
30 gennaio, quando voi vi occuperete di una nuova uscita, io spero di non occuparmi di una nuova entrata. Ecco.
Bravissimo. Oh, tu confermi, tra l'altro, diciamo, dai un piccolo spoiler, un'anteprima: sarete in Brasile, tu, pure il nostro direttore artistico, per questo progetto meraviglioso del docufilm. Ma se può dire?
No. Sì. sì, vabbè, sì, facciamo dai, così. Sì, certo che si può dire.
No,
si
non,
deve
voglio,
dire,
non mi voglio assumere la responsabilità, poi Emilio mi caccia. Diciamo che sarete in Brasile per un progetto.
Ma tanto ti caccia lo stesso, che te frega?
Ah, ok, allora vai, diciamolo. Lancia, per questo progetto, di questo docufilm sulla vita sportiva e non solo di Aldair, che sarà in quel periodo sarete in Brasile per curare le riprese. In questi giorni, e colgo l'occasione perché ci ha mandato un messaggio poco fa Emilio, che è sveglio, vivo e lotta con noi. Se volete potete andare sul canale Around the World subito, se volete vi giro il link a tutti quelli che ne faranno richiesta per sorbirvi dei contenuti extra ed esclusivi di questo viaggio che sta facendo Emilio in questi giorni a Dubai, e accedendo al canale Around the World potrete capire e scoprire il perché. Quindi detto questo, che poi insomma era il modo di parlarne,
Dubai è parte del film.
Esatto,
io non so un po' di andare perché niente, volevo redazionare in radio, quindi non so potuto partire, non
piace.
Certo per il mio studio, che c'è, che me ne frega,
no,
il problema era redazionale.
Mi piace il tuo attaccamento al redazionale. Attaccati al redazionale,
sono attaccato questi giorni.
Senti Robby, allora chiedono se, parlando di implantologia, gli impianti dentali, ammesso e non concesso che vengano fatti a regola d'arte, debbono avere delle revisioni nel corso del tempo, oppure come per un diamante un impianto è per sempre?
Bella questa domanda. Allora, è per sempre nel senso che da me quantomeno è garantito a vita, quindi se succede qualcosa, dato che siamo sotto lo stesso cielo, quindi può accadere qualcosa, per carità di Dio, è comunque garantito, e quindi ci ripenso io al 100% anche dal punto di vista economico.
Okay.
Ci ho detto, come dicevo poi l'altro giorno, può accadere nel 3-4% dei casi, certo, ma la revisione va fatta, certo va fatta, come l'igiene, ogni 6 mesi un controllo va fatto.
Scusa,
ma come per i denti tuoi?
Scusa,
non, certo,
lo
stesso.
Magari ti faccio una domanda, sei libero di non rispondermi, perché magari è una domanda poco elegante nei confronti dei colleghi. Tu hai detto, nel caso in cui l'implantologia venga fatta, l'impianto venga fatto dallo studio Call, in qualsiasi caso voi tornate qui e garantisco io per revisioni, impicci, imbrogli. Questa roba è una cosa che fai tu o gli studi dentali in genere fanno? Puoi anche non rispondermi se non è elegante?
No, non è questione di eleganza, è che non ti so rispondere.
Ah, okay.
Veramente non ti so rispondere, non lo so come si comportano gli altri in questo senso. Io ho fatto questa scelta, e anche peraltro nell'accordo con chi, quella casa, che è l'azienda che produce gli impianti che inserisco io, ho un tipo d'accordo che mi garantisce questa situazione.
Quindi prevede, cioè, il fatto che uno possa tornare da te?
Certo,
okay.
Certo, deve tornare da me se succede qualcosa.
Certo. Senti, invece, parlando di estetica dentale, sai che ormai l'argomento, diciamo, della cura estetica non è più visto come una roba, no? Come qualche anno fa, una roba quasi da fare e non dire. Cioè, si è sdoganato, si sono sdoganati tanti discorsi, anche con il fatto di prendersi cura di sé, chiaramente nei limiti, insomma, di un'estetica, insomma, comprensibile. E c'è chi ci chiede se lo sbiancamento dentale è consigliato anche solo per motivi estetici, cioè non è un'esigenza, non sarebbe un'esigenza, ma lo voglio fare perché non mi piace più il colore dei miei denti.
Ma certo che si può fare, tu hai il diritto / dovere di piacerti, non di piacere gli altri, ma di piacerti. Quindi se per piacerti hai il piacere, scusa gioco di parole, di sbiancare i tuoi denti, vieni e lo fai. È chiaro che non lo devi fare tutte le settimane, ma non serve, non ha senso, non funzionerebbe. Ma una volta all'anno, se ne ha il piacere e tecnicamente si può fare,
certo,
certo che lo si fa. Qual è il problema?
E allora, per tutto questo,
anche le faccette, se non vuoi, vuoi andare oltre, invece di sbiancarli provvisoriamente con lo sbiancamento professionale, si può fare le faccette. È chiaro che da molti punti di vista è uno sforzo maggiore,
certo,
però pure quello stesso discorso per estetica, solo perché vuoi piacerti di più, certo che sì.
E allora, signori miei, siccome a quanto pare qui, insomma, possiamo fare un po' quello che vogliamo nei limiti, appunto, del possibile, per questo e per tanto altro ancora, studio Call K, Piazza dell'Alberone 31. Tutte le info, diciamo, telematiche, studio Call, sempre col K.com. Volete fare una telefonata anche per sapere come stanno i pupi? 06 789 346, oppure un bel WhatsApp al quale, insomma, vi risponderanno immediatamente, per prenotare anche una visita conoscitiva subito, adesso, e poi capire cosa fare insieme al dottor Cole e al suo staff. 334 840 7923. Grazie Robby.
Grazie Ale, ciao,
buona giornata, ciao. Intanto Sex Pistols, Anarchy in the UK,
Radio Rock Podcast.
Grazie, grazie a tutti. Riprendiamo subito il nostro discorso. Qualcuno dice Man Dubai e poi ma guarda un po' che se inventiamo Panam Brasile. Certo, mo il film su Altai. Lo sai che siete voi, ragazzi? Siete dei malpensanti.
Aridi.
Sono malpensanti aride. Francesca. Allora,
20 anni fa, quindi una vita fa, e il mio vecchio datore di lavoro diceva sempre siamo tutti sulla stessa barca,
no.
Una volta che non voleva pagare gli straordinari, certo. Eccetera, eccetera. E il mio collega diceva sempre noi a remare e lui a prendere il sole.
Sì.
Dimenticavo di dire che pochi anni dopo la ditta ha fallito. Per fortuna io me ne ero andata prima perché mi ero stufata di remare gratis. Di solito le frasi siamo tutti una grande famiglia e siamo tutti sulla stessa barca vanno di pari passo con tutti sono importanti, nessuno è indispensabile.
Buongiorno ragazzi, più che altro bisognerebbe vedere se sto qualcuno ha lavorato mai in famiglia, perché se lo dice come se fosse un quid positivo, cioè secondo me io l'ho fatto, anzi purtroppo sto ancora facendo mio malgrado e lavoro in famiglia, la peggio cosa del mondo proprio, quindi scappare proprio da chi dice qui siamo in famiglia.
Ma come nuovo lavoro? Conta anche per caso fare lo starnutatore di mostri o schifezze varie? Quanto pagano? Chiedo per me stesso e per tutti gli ascoltatori. Sì, dice il nostro Daniele, purtroppo lavoro per un'azienda spagnola e i proprietari ogni volta alle loro cene aziendali ci propinano questa stronzata della famiglia. Confermo a BS, il mio capo dice che siamo una famiglia di tascensori.
Ah? Di
Caia. Confermo a BS, non so che vuol dire. Ma staremo a vedere cosa è successo. Cosa ha detto questo Daniele?
Buongiorno belli.
Ciao,
confermo
Chiara.
Anche io la retorica del siamo una grande famiglia, siamo un gruppo, lavoriamo per obiettivi comuni e per il miglioramento continuo. Questa è proprio una frase che questi ultimi 2 anni ho sentito dire tantissime volte. Il miglioramento continuo significa appunto quella performance becera e a volte eccessiva che fondamentalmente tritura anche le palle dei dipendenti, no? Perché alla fine ti richiedono sempre di più, al di là delle competenze, al di là della mansione, è il miglioramento continuo. Quindi confermo anche io, è pur vero che da parte mia, nel mio caso, l'azienda fa tanto per aumentare e migliorare l'engagement, no? Per migliorare l'attaccamento all'azienda in termini di benefit e anche di lavoro agile e altro, ma proprio perché i tempi sono cambiati e quindi si sono resi conto che la mobilità in termini lavorativi è aumentata e non si ha più paura di rimettersi sul mercato a cercare lavoro.
Questo vedi è molto interessante però, perché per esempio tu ci parli di non aver paura di rimettersi sul mercato, mentre invece magari per qualcuno il mercato è percepito come immobile, come quindi se perdo questo lavoro non troverò più nient'altro, che è quello un po' che ti frega o che ha fregato in molti per tanto tempo, l'idea che se perdi quel lavoro poi non trovi più niente.
Per me è un discorso che riguarda solamente noi, diciamo, cresciuti
sì,
prima del 2000, cioè infatti. Nel senso, diciamo dai 50 vabbè, over 50 e over 60 nei calcolo, perché teoricamente è proprio vecchia generazione.
Nel senso
intorno ai 60 e a salire, parliamo proprio di una generazione che
sì,
ha fatto un diverso. Altro tipo di, però diciamo dai 55 a scendere fino ai 40, 38, 40, quella generazione lì è ancora figlia di alcune narrazioni pre cambio millennio che erano un po' studia, pezzo di carta, prendi il lavoro sicuro e tienitelo perché e mo che fai? Invece mi rendo conto, devo dire, e secondo me questa è una bella cosa, che chi si affaccia oggi al mondo del lavoro, come dicevi tu prima, accetta pure, dice perderò il lavoro, qualcosa succederà.
Esatto. No, ma noi siamo cresciuti,
c'è anche un fatalismo diverso,
già un po' infarcito con questa retorica,
una cazzata clamorosa,
una cavolata, il fatto che se
che ti poi non impegni, ha portato a nulla,
ma zero, nessuno ti ha, non vedo medaglie sul mio petto,
no, capito,
sul petto di nessuno di quelli che comunque hanno creduto un po' a questa balla del se ti impegni adesso, ti sacrifichi, poi un giorno verrai ricompensato. Non è mai successo.
No,
questa
è
cosa.
Un discorso veramente molto vecchio.
Molto vecchio, ma anche su, riflettevamo prima su quanto fosse all'epoca disdicevole parlare di danaro. Cioè, tu vuoi parlarmi di aumenti di danaro, vuoi essere pagato? Quando adesso, giustamente, è la condizione, cioè la condizione, diciamo così, che va messa sul tavolo subito. Quanto mi paghi per il mio lavoro? Sì, lo accetto, non lo accetto.
Cioè, io su questo sono ancora, ma forse è un retaggio della vecchia scuola. Dico, solitamente ad un primo incontro, se non tira fuori l'argomento, il, diciamo, il cosiddetto datore, io non lo tiro fuori.
È vero, però perché... è un tuo retaggio.
No, perché trovo che sia, secondo me, prematuro anche adesso, cioè nel senso, dal secondo sì, cioè, ma la prima volta che ci vediamo, secondo me dobbiamo parlare di altre cose.
Questo è vero,
non possiamo parlare
vero...
di soldi, perché veramente sennò sembra proprio una roba, è troppo poco, anche se tu mi offrissi una cifra, che intanto non succede mai, anche se offrissi una cifra importante, io penso che come primo incontro sia proprio sbagliato tirare fuori l'argomento.
Invece,
denaro.
Secondo me,
dal
adesso,
secondo invece sì.
Invece secondo me
il
adesso
problema
tu
è che qui né al secondo né al terzo, cioè, il problema quello, è quello.
Invece io penso che me lo devi dire subito, cioè, e non te lo devo neanche chiedere io, cioè me lo dovresti dire tu.
No,
devi fare questo lavoro per questo, lo vuoi fare, non lo vuoi fare, dovrebbe essere proprio il presupposto iniziale. E i giovani in questo caso sono più svegli di noi in questo senso.
È verissimo.
E te lo mettono subito sul piatto. Quanto mi dai?
Anche se nelle regole del bon ton, dialogo, cioè del quando sostieni, no, un colloquio di lavoro, si dice che tra i vari punti c'è il non chiedere subito.
Ma è sbagliato secondo me, perché io perché non dovrei chiedere? Perché non dovrei sapere
perché
quanto
secondo
devo
me
fare questo
no,
lavoro?
È sbagliato la prima volta. Il punto è una, che è molto sbagliato che non lo faccia il datore. Cioè, il punto è che il datore di lavoro, dopo la prima riunione, il datore di lavoro, insomma, l'imprenditore, quello che ti sta proponendo questa collaborazione, dopo il primo incontro in cui ci si conosce proprio anche a pelle e si parla di quello che dovrebbe essere, la seconda volta lui dovrebbe aprire la riunione dicendo: allora, guarda, per questo Ambaradan il budget a disposizione è questo, va bene? Il problema è che non si parla né al secondo né al terzo.
All'estero comunque sull'annuncio già più o meno si mette il range di quello che vai a guadagnare, e più o meno deve essere
sempre
giusto. Come è sacrosanto. Però mentre per noi è sempre un tabù, cioè quello di parlare di soldi è sempre stato visto come qualcosa da non fare, poco elegante, ma non è vero manco per niente.
No,
però è un nostro retaggio sbagliato secondo me. Invece i più giovani sono stati abituati a dire: ok, tu ti sto offrendo il mio tempo, le mie capacità. Tu quanto mi dai? Perché non è che sia un dettaglio, no, così trascurabile.
Un dettaglio fa tutta la differenza del mondo. Anche perché, come hai detto tu prima, oltre alle mie qualità, io ti sto mettendo in mano il mio tempo.
Tempo.
Cioè, proprio tempo, la mia vita. Carpenter Brut, Turbo Killer.
Radio Rock Podcast.
Grazie Megadeth, grazie assai. Let There Be Shred, novità, se volete votarla votatela, se non la volete votare siete delle persone spregevoli e noi ci accontenteremo. Però oggi è una gran giornata perché è venerdì, per cui credo tra l'altro sia la prima puntata dell'anno, perché nel discorso non c'era, per cui buongiorno. Buongiorno Boris Sollazzo, benvenuto. Inaugureremo la rubrica del cinema, prima chiudiamo con qualche vocale il discorso sul come dire, il grande barbatrucco nelle aziende, nelle possibilità del ma siamo una grande famiglia.
Buongiorno ragazzi, visto Ciao. Che si parla di lavoro, potrei fare una richiesta musicale, la mia colonna sonora ogni mattina,
certo,
che parlo
che no.
al lavoro è Fuck This Job di Willam Jr. Ciao ragazzi, buongiorno. Visto
basta, ce l'hai già chiesto.
Sì, l'hai
bene?
Detto, l'hai vediamo.
Alessandro, sui soldi non sono d'accordo, dice il nostro Giacomo. Io ho iniziato a non accettare nemmeno un colloquio se non mi dicono qual è la retribuzione e le condizioni lavorative. È come se io facessi un colloquio senza sapere che lavoro andrei a fare. No, aspetta, attenzione, no, non vorrei essere scambiato. Io ho detto che anche oggi, tuttora, malgrado siano cambiate molte le condizioni, credo e ritengo io che nel primo incontro in cui si parla e ci si conosce, io non ti chiederei quanto mi dai. Poi, dal secondo, è una tua chiara responsabilità aprire la riunione con: per questo lavoro il budget è questo. Se non lo fai, io devo cominciare a pensare.
Però dipende secondo me da come va il primo colloquio, nel senso che io ho fatto tanti primi colloqui in cui mi chiedevano anche...
E a te volevo oggi per star con...
Come dire, no? Cioè, mi chiedevano la genealogia dei miei nonni paterni e però di contro questo piccolo particolare non veniva mai
espunto.
Poi diciamo la cosa della grande famiglia, insomma...
È il più grande bluff.
Ma secondo me no, è giusto. Cioè, avete... No, voi avete delle famiglie decenti?
È vero, cioè, è vero.
È proprio una grande famiglia, tipo la mia, cioè nel senso, no, di gente che è non, giusto il sangue e là i soldi.
Famiglia
dire.
Tossica.
No, sì, cioè sono dinamiche tossiche. è la grande famiglia italiana dove i mariti uccidono le mogli.
Ah, in questo senso,
dove
confortante,
fratelli
allora sì.
Fottono fratelli, cioè non mi sembra che sia una grande famiglia italiana, perfetta, insomma, no? Cioè,
ragazzi, tipo... avete ragione sul discorso della, del denaro, di sapere quanto si prende, ma a volte i giovani esagerano in questo, non lo so, forse non voglio fare il vecchio...
Guarda Federico, il tuo messaggio è tanto lungo, ho capito quello che dici. Tu dici i giovani forse stanno esasperando quel lato lì. Secondo me no, anche perché se lo stanno facendendo è perché hanno visto l'esempio precedente e ne scappano a gambe levate.
Ma ragazzi, abbiamo esagerato,
secondo me
hanno
ragione.
Abbiamo esagerato noi. È la nostra generazione che ha rovinato il mercato, perché
quella prima però, perché ci hanno cresciuto.
Allora, diciamo, quello che ha massacrato questo paese sono stati quelli che hanno iniziato a guadagnare negli anni 80. E quindi diciamo i nostri genitori, fratelli maggiori a seconda di che età abbiamo. E poi noi, diciamo, io ho iniziato a lavorare negli anni 90, abbiamo accettato dai contratti precari fino a condizioni improbabili
anche di lavorare gratis, molto spesso
lavorare gratis. Tra l'altro appunto è anche vero che poi quando abbiamo provato a protestare ci hanno massacrato nel sangue come a Genova. Quindi insomma poi noi siamo stati molto bravi a capire subito e non ci abbiamo più riprovato. E detto questo, ragazzi, ma fanno benissimo. Cioè, ma le generazioni che avevano sale in zucca non solo hanno chiesto condizioni eque, ma ci hanno lasciato lo statuto dei lavoratori, che è il motivo per cui forse qualche volta adesso riuscite ad avere la NASPI, per cui riuscite ad avere un'uscita decente
certo.
E quei pochi diritti che sono rimasti. Dire che i giovani esagerano non perché vengono e vanno dal cassiere con la pistola puntata, ma dicono solo: ma sapete che c'è? Io sabato e domenica me ne sto a casa, non rispondo dopo le 6 del pomeriggio, perché stiamo parlando di questo.
Sì, sì.
Oppure se me dai 1100 euro, così mi sa che forse non vengo a lavorare, faccio meglio a stare con mamma e papà, visto che stanotte sono anche un caregiver anziano. Ma senti, ma che... Cioè, è proprio il problema, sta secondo me profondamente in quelli che dicono i giovani stanno esagerando, perché state un po' a rosicare, ragazzi. Cioè, state, non avete esagerato voi e vi dà fastidio che esagerano loro.
Pochino sì. Bene, signori,
come
tra
dire,
poco rientriamo.
Ma queste donne, no, stanno un po' esagerando.
Rientriamo
uomini.
E iniziamo a parlare di cinema, iniziamo a parlare di una cosa scottantissima, Cose strane. Radio Rock Podcast. Avete capito, no?
E come no?
Doveva succedere.
Doveva succedere prima o poi. Ciao, Will. Allora, possiamo dire, Boris, se metti le cuffie capisci dove siamo entrati? Cioè, se trovi quella che funziona.
Eccomi.
Capisci dove siamo entrati? Allora, possiamo dire senza timore di smentita che sto famoso, famigerato episodio Plus Extra non ci sta? Perché sui social a un certo punto, dopo il finale di stagione di Stranger Things, vi sarete accorti, sono cominciate a proliferare una serie di teorie e indizi social per cui, occhio, c'è l'episodio in più che uscirà. Non ci sarà.
Cioè,
attenzione,
visto,
che è sto tentennamento?
Dopo aver visto il merchandise di Stranger Things persino alla Conad, non mi sento di escludere nulla. No, scherzo, non penso proprio, nel senso che rischia di essere la figura peggiore dell'ultimo episodio. Però
no, aspetta, oh, e che dici così? Porca miseria. In quello che hai detto c'è
l'ultima stagione, è una roba
tutta, cioè, l'ultima
è peggio dell'ultima stagione di Scrubs, insomma.
Cazzo,
una... no, ma non...
stai andando giù duro.
Sì, ma non neanche sono troppo cattivo, nel senso che poi era quello che ci potevamo aspettare. E nell'ultima
quindi
stagione abbiamo un grosso problema, che Millie Bobby Brown, che abbiamo scoperto non essere un'attrice e che ci aveva intenerito tutti, e su questo dovremmo andare tutti dallo psicologo fino alla quarta stagione, poi è diventato un travone e ovviamente questa cosa ci ha un po' turbato.
Bene, scoperto... così, buono.
E abbiamo
buono.
Scoperto che era una cagna maledetta.
Ma veramente, Stedì, non ti piace niente, zero?
Peraltro gli sceneggiatori l'hanno ammazzata perché non gli hanno fatto fare nulla nella quinta stagione,
niente.
Tranne allenarsi.
Volare.
Cioè, tranne fare crossfit.
Dire... vabbè, ammazza. Sì. No. Perché no, si sa, oh.
No, insomma.
Vabbè, vola nella prima puntata della quinta stagione, se non l'avete vista ci avete un problema. Dai, su.
Dai.
Tranne fare crossfit, insomma, non gli fanno fare nulla.
Ma tu giù la bocci proprio attorialmente?
Beh, non
sì,
è molto presente
realmente.
No, nella stagione non
sospetto,
c'è.
Il sospetto, non avendo insomma chissà quali tendenze pedofili, il sospetto ce l'avevo dalla seconda stagione. Però insomma adesso che non ha comunque quella fisicità che avevano anche gli altri
pure
ragazzi.
Ho visto Enola Holmes, mi sembrava meglio, no?
No, mi sembra proprio una cagna maledetta.
Ah, ok.
Niente, proprio Boris non gli piace lei.
Anche perché ha la sfortuna di essere costantemente a contatto in questa stagione con i due attori più bravi, e quindi ogni volta vedi la differenza. E doveva essere. Poi loro hanno fatto, secondo me, l'errore di provare a spiegare tutto. Che una cosa come Stranger Things è una follia, nel senso, hai messo talmente tanta carne al fuoco.
Quello pure i fan. Ah, non si è spiegato questo, non si è spiegato quello, non si è spiegato.
Però io questa cosa è una cosa malata, eh.
Mamma mia.
Ma perché ti devi far spiegare tutto?
Tutto dai.
Cioè,
su.
Ma lascia pure delle robe così.
No, ma anche perché
Nicole
poi non
proprio
sa...
è diventata muta, è successo qualcosa.
A me non è piaciuta l'ultima puntata, quindi io sono della, del
Ma io ti dirò che l'ultima puntata è meglio dell'ultima stagione, cioè nel senso che almeno gli ultimi 20 minuti mi hai fatto frignare, almeno.
Io Boris raramente lo sento così.
Però, no, ma l'ultima è che l'ultima stagione, appunto, fai due errori drammatici. Uno è quello di provare a spiegare tutto. Provare a spiegare tutto in una cosa come Stranger Things, che nasce, diciamo, come un qualcosa di abbastanza semplice. Cioè, da una parte ti faccio entrare in un mondo che è quello dei giochi di ruolo, facendolo diventare reale. Sospendo la credulità dalla seconda puntata, ci riesco, perché nelle prime due stagioni io, insomma, andavo a guardare i neon per vedere se insomma c'erano
cambi
di tensione, via dicendo. Quindi ci riesco, me la sono portata a casa e da lì costruisco tutta una metafora sull'adolescenza, sulla cosa e tutto tanto, e torno negli anni '80, che era la stessa cosa che succedeva con i Gremlins, con Chris Columbus, con qualsiasi altra cosa, e ho la bravura di riprendere e riportare tutta la TV, il cinema,
fatta benissimo,
agli anni 80, però con la grammatica seriale di adesso. E posso dire, fino ai russi ci riesce benissimo, fino ai russi compresi, secondo me, che è un'incredibile sfida di scrittura e visiva. E al di là, diciamo, della, come dire, del finale di quella stagione, sì, in cui succede tutto il contrario di tutto, fino a che lui è, diciamo, dentro a essere torturato da in questa Guantanamo russo, ci sto.
E cioè, poi mia, ci riporta anche in quella meravigliosa cosa di Guerra Fredda tagliata con l'accetta dei tempi proprio del cinema di Reagan, cioè anni 80.
Però era onesto, era onesto.
Era onesto. Poi fanno questa roba qua, entri praticamente nella modernità. E poi, ragazzi, purtroppo c'è una grande cosa che insegna Linklater, è che se tu utilizzi bambini e adolescenti non puoi farceli vedere dopo l'età dello sviluppo. Cioè, nel senso, non credi più a nulla. Tant'è vero che l'unico personaggio che si salva è quello che rimane, chiaramente affetto da nanismo, il ragazzino un po' più in carne, che non mi ricordo come si chiama.
Dustin.
Dustin, che fisicamente, lo so, scusate, perché ho cercato di cancellare tutto il file, che fisicamente rimane quello che è e quindi ti tiene a sé. Gli altri ragazzi, cioè, alcuni sono irriconoscibili, meglio cambia attore.
Sì, sono proprio grandi. Cioè, sono anche passati 10 anni da inizio, o mi sbaglio,
no, certo,
da inizio delle riprese.
Il problema è come. Vi ricordate l'ultima puntata di Happy Days?
Sì.
L'ultima, proprio no.
L'ultima puntata di Happy Days è Sottiletta che si sposa con. Come si chiama?
Non mi riesco a ricordare.
Scott Baio, mi ricordo l'attore,
Scott,
ma non mi ricordo il nome del personaggio.
Sì, ho capito. Sì. Ho capito quale. Il più stupido della situazione.
Con il padre di loro due, che fa un discorso finale, lo fa a un certo punto guardando di sottecchi anche il pubblico, facendo un brindisi e dicendo Happy Days. E ragazzi, finisce nel momento giusto, perché Ron Howard c'ha i baffi e comincia a avere le rughe del cinquantenne. Fonzi, non ne parliamo, sta lì.
Fonzi,
che
è il
parto
geriatrico, ancora fa ehi.
Sì, dai. Esatto. Fonzi sta lì in giro, che fa Amparo Vitali in buon'anima e va a chiudersi proprio in tempo utile.
Mi sei mancato
tantissimo.
La follia collettiva che c'è stata dopo, comunque, dei fan che evidentemente non accettavano che fosse finita così, l'ho trovata molto divertente. Cioè, non ci ho creduto mai.
No, mi fa ridere.
L'abbiamo già visto succedere, perché l'abbiamo visto succedere con Lost, che è la stessa identica impostazione, succede una cosa assurda, solo che l'host stava sopra un'isola e potevo veramente quasi decidere, a tutto. Decidere pure che quello fosse il purgatorio.
Però ammettiamo che se avessero fatto veramente questo sarebbe stata un'operazione clamorosa, cioè se avessero tirato fuori veramente dopo una settimana il vero finale e fosse veramente stato tutto un'illusione, sarebbe stato incredibile.
No, ma che incredibile, sarebbe stato ancora di più di sputargli dentro
no,
l'occhio.
Però cioè, secondo me
questo avrebbe... cioè, mi viene in mente a me quando scriviamo con teatro con Tirocchi che non sappiamo come risolvere il finale, diciamo sempre ma se alla fine fosse tutto un sogno e poi ci censuriamo.
No, tutto un sogno.
No, io poi scrivo sempre no, la, fine, la chiusura per me è una bestemmia, però non me la vogliono fare.
Però, diciamo che quando non bisogna divertente. Parlare degli spoiler non bisogna
sì, esatto.
Questo non è un grande spoiler, ma c'è un videogioco a cui gioca uno dei personaggi Derek che si chiama Ghost and Goblin. In realtà quel videogioco che si vede chiaramente negli anni 80 finiva, il cattivo ti diceva adesso è stata tutta un'illusione, devi ricominciare da capo e ricominciare a fare il gioco tutto quanto in modalità molto più complicata. Quindi quello sembrava un indizio che insomma, rivelatore, che ecco faranno una cosa
a proposito di attrici, però ne parliamo tra poco dopo il break. Se abbiamo ascoltato insomma una bocciatura per 11. Buongiorno a The Rock, però vorrei fare una menzione speciale per l'attrice che interpreta Robin, figlia della Turman e Ethan Hawke, tra l'altro, che è una spanna sopra gli altri. È brava, è forte tanto.
Ma lei regge.
Però diciamo che là forse anche contando, un po' di DNA, forse.
Sì, gli hanno trasmesso. Che lei regge poi per 3 stagioni un personaggio che non ha nessun senso.
Non ha nessun senso, bravo.
Cioè a cui mettono.
Che però diventa quasi credibile.
No, ma certo, a cui danno addosso delle caratteristiche personali.
Sì, sì, sì.
E
sì.
Nella che sono sempre poste, e tu dici, ma perché?
Ma perché?
Cioè, anche quando. Scopriamo che è lesbica, noi diciamo ma da dove? Ma dove è caduto?
Quando è successo?
Cioè
sì,
gli
sì,
ha
sì.
fatta annusare in ogni modo ed era lesbica, insomma. Cioè non è... Comunque
mi piace fortissimamente
l'aneddoto migliore su Maya Hawke è lei che va in giro col padre Dan Hawke, arriva uno e fa scusi e Dan Hawke fa no, oggi sto con mia figlia, niente foto. No, ma a lei non mi interessa, voglio parlare con Robin.
C'ha ragione. Tra poco, dopo il break, continuiamo a parlare. Insomma, fateci sapere se siete d'accordo, se questo primo approccio di discussione a Stranger Things vi ha sconvolto e volete insultarci, fate pure. Black Level Society, Lord Humongous. Torniamo dopo il break. Radio Rock Podcast. Dentro da 2 settimane Tom Morello qui in featuring con Beartooth e Bertin Burns. Se volete votarlo andate sul sito radiorock.it ed esprimete la vostra preferenza. Buongiorno, scusate, tutti al microfono, Tatiana, Marco, tutti.
Vieni Tatiana, torna con me. Eccola. Finalmente ho passato 4 anni sperando di stare allo stesso microfono abbracciato a Tatiana. Non è mai successo, succede
oggi
adesso,
sì.
Capito?
Il Rock Show fa i miracoli. Allora, finale, stiamo parlando di questo, finale di, Stranger
Tatiana.
Things e ci stavamo chiedendo insomma che cosa ne pensate, o altri, e quindi voglio avere un giudizio al volo, sì no, sia da Tatiana che da Marco.
Ah, salve. Che bella,
che formalità,
che bella
Tatiana,
sigla.
Perché?
Eh?
Vai Tati.
No, allora, prima di tutto vorrei dire una frase tatianista.
Sì.
Dicendo che il problema di ogni cosa sono sempre le aspettative. Io
Bravissima.
Non mi aspettavo niente dal
Brava.
Finale e mi è piaciuto.
Brava.
Però
anche
quello
io,
è la stessa,
sono d'accordo
è la
con
stessa
te.
Cosa che hai detto quando
Brava.
Mi hai visto la prima volta nudo.
No, però devo dire che c'è una scena nella quinta stagione che non voglio spoilerare, però degna dei Profilax, ragazzi.
Guarda, vi do un indizio. Mi piace quel ragazzo perché...
Allora, apprezzo la professionalità di Tatiana Fabrizio, che in onda ha saputo porre in un modo elegante e assai professionale l'affermazione, molto più divertente, devo dire la verità, che aveva fatto poco fa in onda... con uno stupore particolare, ma va bene. Marco?
Oh, intanto Tatiana non ha detto né sì né no, però faccio notare che lei comunque
si no, ha detto che non aveva aspettative, quindi
sono
andato bene
quello
che è arrivato.
Guarda, io avevo delle aspettative bassissime, perché Nicole mi aveva detto guarda, non te la vedere nemmeno l'ultima punta, evita proprio
Mazza.
Di vederla. No, è stata una cosa però mi ha fatto capire che era un finale. Tra l'altro si era svegliato alle 6:30 di mattina. Io continuo a pensare che il motivo per cui non le sia piaciuto in parte sia il fatto che si è svegliato alle 6:30 di mattina del 1 gennaio per vederla. Detto questo, per non fare spoiler eccetera, guarda, te la posso dire con un verso che dice com'è stata. Secondo me
Billie Eilish. Beh,
così
Billie Eilish è stata già Billie Eilish,
ma posso dire
giusto
una cosa.
Marco è perfetto,
una roba che arriva, no, che viene rilasciata da Netflix la notte del 1 gennaio. e che quindi è previsto che tu la guardi ubriaco, ma come poteva essere?
Forse era fatto apposta, quindi.
Quindi sì, la domanda è: vi è piaciuto da sobri?
Grazie a Marco, grazie a Tatiana. Io devo dire che sono d'accordo con Tatiana, nel senso che per me Stranger Things ha rappresentato da sempre un bellissimo, come dire, paradigma. No, sì, nel raccontare proprio la crescita dell'adolescenza verso la prima età adulta. Ok. Detto questo, per me è sempre stata una roba, un ottantone rifatto benissimo, che chiedeva proprio di fare delle concessioni ampie alla narrazione. Dai, raga. Per cui il finale, io che mi aspetto? Il finale da videogioco un po' banalotto. Cioè,
secondo me le prime tre serie sono roba seria. Cioè, nel senso, al di là di alcune caratterizzazioni come quella di Maya Hawke, le prime tre stagioni sono qualcosa di nuovo. Che ovviamente prende le cose. Sono le ultime due stagioni che diventa quello che dici tu e che sporcano anche il resto, come sempre. Poi è come la fine di una bella storia, poi non te la ricordi che è una bella storia.
No, però voglio dire, voi avete aspettato quasi 10 anni per vedere il finale. Io l'ho vista tutta insieme Stranger Things, tutta insieme in questo, okay, in questi 2 mesi.
Ah, ok.
Ah, quindi tu hai iniziato
non
da
hai
zero.
Aspettato.
Bello.
Sì.
Esatto.
No, no, secondo me è, ovviamente la percezione è diversa, no? Anche le aspettative sono diverse. 10 anni, insomma, basta.
No, io non ho iniziato subito, nel senso che ho iniziato forse l'anno scorso a vederla, quindi in realtà meno. Però io sì, io esattamente come le, cioè, mi sono seduto e ho detto: vabbè, vediamo sto cazzatone finale. Cioè, dai, cioè la scena finale, mo non voglio fare spoiler. Però, se voi immaginate, diciamo così, senza fare troppo spoiler, che una dei passaggi chiave accade in un momento per cui, e mi sono reso conto ha fatto la stessa cosa Nicole. Io ho stoppato per vedere quanto mancava la fine, perché ho detto: se lo mettiamo qua, mo per i prossimi 40 minuti che facciamo?
Gagniamo, questo era il criterio.
Però cioè, sono troppi fatto... 40 minuti.
Ma infatti l'ha fatto lo sceneggiatore del Paradiso del Signore, è chiaro? Cioè, non so come dire. Dai.
Radio Rock Podcast. Io vi farei stare, cioè, è già molto piacevole stare in onda con Boris quando ci parla del cinema, ma io penso che un'idea commerciale per questa radio sarebbe vendere dei biglietti per assistere dal vivo al fuori onda. Sì, penso che sì, si potrebbe chiedere anche 100 euro a testa, perché poi mi piace moltissimo, perché poi diventa, per chi non lo fa di lavoro, e quindi chi non osserva e studia il film e le serie per lavoro, diventa proprio le serie film for dummies, cioè per me. E quando delle cose vengono ridotte a delle robe che in realtà poi sono assolutamente vere, tu dici: quanto sono stato stupido io,
no,
a pensare
perché...
tanto altro.
Allora, è normale, è normale, è il principio delle soap, diciamo, cerco di essere meno volgare di come sono stato fuori onda, però è il principio delle soap, no? Nelle soap durano talmente tanto che Taylor, se tromba l'intera famiglia, muore, risorge due volte, se ritromba l'intera famiglia e muore. Cioè, è evidente che, vi ricordate quella cosa Beautiful raccontata in 6 minuti? Le stagioni nella struttura intera sono delle soap. E quindi nel momento in, se tu cerchi una coerenza narrativa in quella roba, il problema grosso è che tu hai fatto una crescita esponenziale sulle scritture e le caratterizzazioni. Le scritture, parlo delle scritture di puntata e via dicendo.
Sì.
Ma nella struttura sei sempre il solito sceneggiatore pavido che dice: aspetta, dobbiamo mettere un super colpo di scena pazzesco, incredibile, a cui nessuno può credere, perché se no ce li perdiamo. Quando succede sta roba, più la cosa è scritta. Perché Breaking Bad ci piace? Perché fondamentalmente in Breaking Bad ci piace a noi che, insomma, forse abbiamo anche un'attenzione maggiore. Perché fondamentalmente in Breaking Bad in 6 stagioni non succede un cazzo.
Niente.
L'unica cosa che succede alla 6ª stagione è quello che gli dice a un certo punto che tutto quello che è successo non significa niente. E quindi ricomincia da capo, insomma, tutta la struttura. O perché ci piace Sheridan, perché ci piacciono alcuni sceneggiatori, perché non ti prendono per il culo. Stranger Things nasce per prenderti per il culo. La stagione dei russi è la dimostrazione. Secondo me la grandezza di Stranger Things stava nell'aver portato questo sempre sull'orlo del baratro ed essere riuscito a
fermarti sempre un attimo,
essere
prima
riuscito a rimanere sempre un passo indietro, e quindi sfidarti su quell'aspetto infantile. E poi ovviamente quando hanno sfaccato male, perché hanno, quando svacchi così ti porti dietro anche tutto il resto, cioè, perché a quel punto tu non finisci per non credere a niente di tutto il resto, ma è ovvio che non potevi aspettarti altro. Cioè, quando a un certo punto sono arrivati, hanno evacuato quel, non mi ricordo più niente, quel cazzo di paesino, come si chiamava?
Hawkins.
Sì. Quando evacuano Hawkins, arrivano le truppe dei telegiornali, non è più possibile credere a niente. Ok? E noi ci crediamo ancora, ci diamo ancora questa fiducia. Non ci fate il torto della quinta stagione, cioè, nel senso, quella roba là è incommentabile, è troppo, è troppo. C'eravamo tenuti russi, cioè non è una sfida, no? Cioè, non è Trump che apre il New York Times e dice non mi serve il diritto internazionale, l'unico mio limite è la mia moralità e la mia intelligenza. È chiaro che è una battuta di Dave Chappelle, cioè, no?
Sì.
È chiaro, bravo, che ha cominciato, bravo, è chiaro che ha cominciato a prenderci,
è
per
vero,
il culo, cioè, che
il sottosopra,
sì, sì,
no,
sì,
capito?
Sì.
Ma lui che ci dice, sì, moralità e intelligenza, lo, sì, sa pure lui che ha fatto una battuta, certo, cioè dice mo voglio vedere fino a dove posso arrivare.
Sì, sì.
Capito?
Scusa, vi interrompo, poi riprendiamo subito, ma arriva la domanda, quella importante. Sì. Allora, per Boris, una domanda su Barrio. Non vivo in Italia, di solito conto su mia madre che va in libreria e lo chiede. Continuano a dirle che il numero di dicembre ancora non è uscito. Io da Instagram penso di sì. Boris, buon anno, mi confermi se è uscito o no e quando, per capire se mi devo fidare delle librerie che conosco oppure no.
No, allora, non fidarti delle librerie che conosci, perché addirittura questo è uscito prima del solito, okay, perché è uscito l'8 dicembre per più libri, più libri.
È uscito.
E poi è riuscito il 15 dicembre, insomma, nella distribuzione.
Per cui c'è,
libraria.
È fuori, cara Anna, e compralo.
Cioè, se no, Anna, prendi, vai sul sito di biblioteca e con l'occasione prendi l'ultimo Barrio e ti abboni anche alla prossima stagione. Se ci tieni che io possa ancora dare da mangiare ai miei figli per il prossimo anno.
Sì, così, ancora più grave.
Una cosa, come
puoi piangere?
Come Mickey Rourke, che non so se avete seguito.
Sì, bellissima, cioè, che ha detto non date i soldi a nessuno.
Ha chiesto, sì,
la sua manager ha fatto una raccolta pubblica.
E lui che dice con un chihuahua in mano, Mickey Rourke con chihuahua in mano e una maglietta fluo, non credete a niente di quello che sta.
Radio Rock Podcast.
Ah, se voi poteste essere qua, è per questo che dovreste seguire anche tutto quello che accade su Twitch, cercare Radio Rock e gustarvi tutto quello che può accadere. Non c'è l'audio, ma dal labiale si capisce. Meraviglioso. Allora, il finale è una cagata pazzesca. Sembra il finale di un gioco elettronico scadente anni 80. E poi chi c'è qua? Serviva coraggio per chiudere questa storia, ma come quasi sempre Netflix se l'è fatta sotto. Ma io mica c'entra niente la piattaforma, scusa.
Un problema,
giusto?
Di Netflix, non credo.
Cioè, io non credo che Netflix,
no, vabbè,
possa dire ai fratelli chiudete così.
No, allora Netflix può farlo e lo fa in alcuni casi, ma non vedo niente che possa essere stato censurato da Netflix. Netflix, quella roba che fa Moretti, ma anche per una questione di coerenza narrativa interna alla piattaforma, lo fa. Ovviamente non lo fa con Sorrentino, non lo fa con Zero Calcare, certo, ma lo fa con quelli più piccoli. Ma qui io non vedo criticità, cioè non è che 11 arriva e dice oddio hanno eletto come Donald Trump, adesso vado contro la Casa Bianca e lo faccio esplodere. Non c'è proprio politica, non c'è niente, quindi in realtà non c'è nessun problema di Netflix. Sono i Duffer che non ci avevano voglia. Questa.
E uno dice ma se alla fine è tutto un sogno, poi mi chiedo ma che cazzo ho visto per 10 anni.
Un sogno lungo 10 anni.
Però un pochino mi fa ridere questa affermazione, cioè non si può sempre chiudere tutto con, ma alla fine era tutto un sogno.
Io posso, dai, dirti, allora, se c'era una cosa che doveva finire così, poteva essere proprio Stranger Things, perché tu magari non un sogno, ma dici alla fine era tutto un gioco. Cioè, tu la prima cosa che vedi di Stranger Things è loro in uno scantinato che fanno un gioco di ruolo molto ben fatto.
Sì.
Con un master molto giovane, tutto quanto. Fai un'idea alla Jumanji, apri un portale e dici che loro hanno prendi la teoria delle stringhe dei mondi paralleli e cerchi di portartela a casa. In fondo, no, da lì è ripartito, ci posso pure stare, poi te corco lo stesso, però te corco più piano. Ma così, così non, perché poi arrivi a un punto in cui io il sottosopra me lo so fatto diventare una roba che manco, cioè io che non credo in Dio, per me era peggio dell'inferno, cioè proprio stavo, capito?
Invece ti dirò, io ci farei un paio di settimane.
Ma certo, no, ma poi diventa il Trentino, ragazzi, ma che, di che stiamo a parlare? Cioè, capito?
Si prendono uno spritz.
A parte che hai un problema che Vecna era simpatico, capito? Cioè, poi il problema
è il personaggio negativo più simpatico e più bravo della storia.
A un certo punto tifi per lui. cioè l'unico sì, grande
ha voglia
a un certo punto, perché poi là
che sarebbe allora, stato anche molto interessante,
ma tira fuori i coglioni e allora fai vincere Vecna, cioè oh, allora fai colonizzare a Vecna, fai colonizzare il mondo, oppure mi dici che il sottosopra è il sopra, cioè quello che vuoi, ma no, sta roba qua.
C'hai ragione, sai, doveva vincere Vecna, ma io l'avevo detto e mi hanno detto oh, ma che sta tipo
abbiamo... ma state spoilerando il finale, comunque io non lo vorrei dire, ma
comunque Vecna abbiamo un problema, oh, no, tu non hai capito, magari magari te l'avessimo spoilerato,
ma magari infatti sì, magari che poi non
abbiamo
manco
anche
così.
Un problema che non solo tu, non solo c'è il problema che questi hanno cambiato faccia, che quindi non gli credi più, ma c'è pure il problema che nel frattempo, siccome non usciva la quinta stagione, hanno intervistato pure Vecna, e Vecna è un bellissimo biondo scandinavo, anche simpaticissimo, sì, sì, che, sì, prende simpaticissimo. Che prende per il culo Vecna, sì. Quindi io poi sono tornato a vedere Stranger Things e vedevo il biondo, sì. E già era passato tutto, cioè.
Tra l'altro bravo, hai detto bene, prima della quinta escono fuori una serie di speciali su di lui, che sicuramente ha sex appeal, è figo, è bravo, è il leader di una band. Tra l'altro pure molto autoironico, fa delle robe con Jimmy Fallon pazzesche.
Sì, quando
e poi
fa
dice,
tutta
vabbè,
la cosa.
Ah, cazzo, che gli fanno fare le frasi celebri di altri film che ha voce di Vecna, quando si mette la mano fitta. Cioè, nel senso, si era un po' smitizzata quella, quella paura che avevamo di Vecna, dai. Signori, come tutte le cose belle, anche oggi purtroppo è finita. Noi salutiamo con grande amore ed ardore il nostro Boris Sollazzo. Buona giornata, a venerdì prossimo.
Ciao bellissimi.
Ciao Mauri.
Ciao.
Grazie Nicole tante. Se vuoi
sono
venire lunedì.
Sono abbiamo parlato del salone.
Sono pronta.
Salone
prossimo venerdì.
No,
prossimo
salone non abbiamo parlato.
Prossimo venerdì, signori, vabbè, va bene?
60 milioni, ragazzi.
Ciao
in
a tutti.
7 giorni ha fatto il 4% del mercato finale di un anno.
Buon weekend. Buon weekend. Andate a vedere il salone, sì o no?
No,
non ci siete già andati, scusa. A giudicare dai numeri, mi sa che siete già andati.
Ciao!
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.